sono abbastanza sicuro che il mio più remoto contatto con il baseball risalga verso la fine degli anni 90. È il periodo di massima delle serie TV sitcom americane. Ve lo ricordate? Erano trasmesse nel primo pomeriggio sul sesto canale della Fininvest, come si diceva anni fa. Magari qualcuno ancora lo fa. Puntualmente in questi telefilm c'era sempre il ragazzino di turno che si congedava con la stessa identica frase: devo andare, ho gli allenamenti di baseball. E fino ad allora la mia conoscenza si limitava a un bel cappellino con strisce sottili colorate, una mazza di legno e uno strano guantone di color marrone, che puntualmente ritrovavo nelle vignette o strisce dei Peanuts, o Charlie Brown per farvela semplice, piazzato su una specie di montagnola e una pallina stile missile gli ritornava addosso, beccandolo in pieno e facendolo capitombolare su se stesso, passando per Michael Jordan, che in Space Jam, un po' come nella vita reale, durante la sua brillante carriera, lascia il basket per andare a giocare a baseball. E ragazzi, a MJ la divisa da baseball sta dannatamente bene, lo dicono anche nel film. Poi uno strano tema di Windows nel primo computer di casa entra nelle mie grazie, soprattutto grazie a quei simpatici suoni che emette ogni volta che cliccavo su qualcosa. Arrivano le scuole medie, mi appassiona il basket, ma noto che un mio compagno di classe indossa un bel bomber con una M enorme ricamata sul petto. Oh, stessa cosa. Ragazzi, scappo che ho gli allenamenti di baseball. Possibile? Qui? A Macerata? Neanche a farci apposta, qualche giorno dopo raggiungo casa di un altro mio compagno di scuola che mi propone di andare a fare due tiri a pallacanestro sotto casa sua. Bene, andiamo. Scendiamo lungo una ripida discesa e ci troviamo un canestro appeso ad una tribuna che dà su un campo strano a forma di diamante. Ecco che forma aveva. Gli occhi lucidi, una nuova scoperta. E sono passati circa 24 anni da quel giorno. A volte passo qualche ora a guardare qualche partita di Major League, magari mi ricordo il nome di qualche giocatore e ogni tanto faccio un salto a vedere qualche partita della nostra squadra. Ma a parlare così non vi faccio capire nulla. Quindi cedo la parola a chi il baseball lo gioca veramente. Cominciamo da qui allora, quindi abbiamo con noi oggi pomeriggio in rappresentanza del baseball per la nostra città, abbiamo
Gabriele
e abbiamo
Leonardo.
Leonardo, bene, benvenuti a The Metropolitan. Come già detto in anticipazione, oggi andiamo a parlare di uno degli sport presenti in città e in questo caso parliamo del baseball. Quindi cominciamo subito chiedendo a voi individualmente qual è stato, diciamo, cosa vi ha avvicinato allo sport come il baseball, a questo sport?
Allora, io, diciamo che il baseball per me è stato uno sport di famiglia, perché ha iniziato mio fratello grande, che è del lontano 81, e quindi da generazione in generazione poi abbiamo fatto tutti quanti, quindi si può dire che io sono stato praticamente partorito in mezzo a un campo da baseball, nella società di Potenza Picena, che credo che abbia una vita di 30-35 anni al massimo. Quindi ha iniziato lui, poi il mezzano e poi alla fine io, che tuttora sto giocando.
E per quanto riguarda me invece, diciamo che è stata un po' per vicinanza, nel senso che io abitavo allora pochi metri dal campo da baseball, un centinaio di metri, e avevo dei vicini di casa, ok, un ragazzo che abitava nel mio stesso palazzo e un altro nel palazzo di fronte, che avevano la mia stessa età, e uno di questi aveva il padre che era un ex giocatore di baseball, quindi appunto un po' per amicizia, un po' per conoscenza, un po' anche per provare, o forse perché i miei non avevano voglia di portarmi tanto lontano, mi hanno scaricato.
Anche per un vantaggio di prossimità, esatto. Comunque ai campi da baseball.
Io andavo bene. A piedi al campo, da solo, in autonomia, e quindi questo forse risultava okay. Molto...
È già qualcosa, come si potrebbe dire. Quindi cominciando fin da piccoli, esatto. Ecco, è curioso anche il rapporto che magari avete avuto con qualche vostro amico, con qualche vostro compagno, quando, come verrebbe da dire, come verrebbe da pensare... quando nel 70% dei casi tanti bambini o ragazzi della nostra città hanno giocato a calcio, hanno cominciato magari praticando il calcio, arrivate voi e dite: ma io gioco a baseball. Quindi come l'avete vissuto questo rapportarvi con i vostri compagni di scuola, amici, quando parlavate dello sport che praticavate?
Allora, diciamo che io sono stato abbastanza facilitato, nel senso che avendo appunto questi due compagni di scuola che già giocavano con me e poi anche altri amici che nel corso degli anni hanno provato, sono venuti giù a giocare a baseball, qualcuno ce lo siamo perso, in realtà tutti, perché della mia età sono rimasto solo io, purtroppo, per poi impegni anche della vita, insomma, università, lavoro, studio, non è così facile. Però per quando ci rapportavamo con gli stessi, diciamo, ragazzi della nostra stessa età, non ho trovato grosse difficoltà, sinceramente. Io ho provato anche altri sport, quindi in contemporanea giocavo anche magari a rugby, ho provato rugby, ho fatto tante altre cose, però diciamo che risultava una cosa nuova, una cosa innovativa, nel senso che qualcuno non sapeva niente, cioè quasi tutti non sapevano niente, avevano forse un po' di qualcosa in televisione, qualche conoscenza basilare, però tutti abbastanza sorpresi, ma da un punto di vista positivo, diciamo, ecco.
Ok, quindi accolto in modo positivo, bene, con curiosità, ecco.
Con curiosità, esatto.
E invece io, come dicevo prima, sono di Potenza Picena, un piccolo paesino di 15.000 abitanti nel Maceratese. Qui si può anche dire il 90% dei ragazzini giocavano a calcio. Quindi a volte a me...
Hockey su Prato, se non sbaglio, c'è anche...
È una realtà che sta crescendo, okay, effettivamente nel territorio potentino, e sta prendendo, okay, molta piega. Adesso, quando ero piccolo io, purtroppo, dico purtroppo perché ormai comincio ad averci quasi 30 anni, non c'era quasi per niente l'hockey su Prato, se non appunto, diciamo, 90% calcio, 2% pallavolo, il restante era diviso tra basket, hockey su Prato e baseball. Okay. Nonostante appunto, come dicevo, ci fosse attività da parte della società potentina di promuovere il gioco del baseball, mi sono state fatte domande anche imbarazzanti, tipo: ma perché il baseball è uno sport? Cioè, esiste il baseball in Italia? Quindi, contrario a lui, io ci ho avuto anche, diciamo, un po' di bullismo, se si può dire così.
Non so come definirlo, però di sicuro un modo per, come dire,
molto sgarbato,
screditare esatto, comunque questa attività. Quindi allora siamo arrivati quindi a questo punto dove avete parlato delle vostre esperienze personali. Adesso però cerchiamo di dare un'idea chiara a chi ci sta ascoltando, per poi anche incuriosirlo. Quindi adesso vi domando: che cos'è il baseball secondo voi, se lo vogliamo descrivere in modo più o meno complesso?
Ma allora, diciamo che è uno sport che è, secondo me, molto interessante sotto il punto di vista mentale, quindi tecnico e tattico, ok? Principalmente è questo il baseball. È abbastanza inclusivo, nel senso che poi ci sono tanti ruoli in cui si fanno cose abbastanza diverse, adesso tanti, per dirla tutta, sono 9 giocatori che giocano in difesa e 8 più il lanciatore, quindi sono 9. Questi 9 hanno delle caratteristiche diverse, appunto in base a un po' la posizione dove si trovano, quindi come in tutti gli altri sport, poi d'altronde, okay, perché nel calcio il difensore non è uguale all'attaccante, no? Quindi il portiere non è uguale all'ala o alla mezzala. E qui uguale. Ci sono delle caratteristiche diverse. Se, dal mio punto di vista, quello che forse mi ha appassionato di più è appunto questa cosa, l'aspetto mentale e l'aspetto, diciamo, tecnico del gioco.
Ecco, se lo vogliamo riassumere in una frase tipica che viene detta sempre ai giocatori, o perlomeno che viene detta a me quando dico: io gioco a baseball. Ah, ma tu che fai? Lanci o batti?
Ok.
Diciamo, questa è la frase tipica che un non conoscitore dello sport fa sempre, anche se in realtà poi alla fine si fa entrambe le cose, si lancia e si batte, si fanno entrambe le azioni durante la partita. Quindi ecco, questa secondo me è la frase con cui si può riassumere un po' il gioco del baseball.
Quindi non come, tra virgolette, si potrebbe pensare per il calcio, dove io sono difensore, però magari non sono bravo a fare gol. Nel baseball invece bisogna saper fare tutto. Certo, poi una cosa riesce meglio, una cosa meno, però sostanzialmente vieni preparato al gioco, al campo, con una preparazione a 360 gradi a livello repartistico.
Esatto, assolutamente. Anzi, a volte si prepara per fare anche più ruoli, per ricoprire più ruoli all'interno del gioco. Quindi c'è una preparazione, come hai detto tu, a 360 gradi per tutti quanti, all'alto, il basso, il magrolino, un po' più robusto. Quindi come diceva Leonardo, è uno sport inclusivo proprio sotto questo punto di vista, perché c'è spazio per tutti.
Cioè, okay. la difficoltà poi, più vai avanti, certo, sicuramente nel livello, è questo, perché tu, facendo due azioni, quindi sia la difesa sia l'attacco nella stessa partita, lo stesso giocatore, la difficoltà è anche, viene anche un po' da qui, perché ad un certo livello troverai sempre un qualcuno che magari è più forte di te in difesa, magari ad esempio più forte in attacco. Allora capisci che bisogna, insomma, prepararsi un po' a tutto, e qui nasce veramente la difficoltà quando sei, diciamo, come noi a livello di Serie 1, e sai, anche all'interno della stessa squadra, per poter giocare devi riuscire a compensare magari, e quindi magari anche l'aspetto tattico, l'aspetto dell'intelligenza ti può aiutare.
Ok, quindi voi siete qui in rappresentanza, sì, della squadra cittadina che si chiama
Macerata Angels.
Macerata Angels, ok.
Macerata Hotsend,
sì, onestamente
sponsor.
devo dire che ho sentito spesso e volentieri vari nomi. Cioè, io ormai da millennial mi appoggio sempre e comunque al buon vecchio Macerata Baseball.
Non
perché se si gira per il centro, o se si vuole fare una passeggiata per Macerata, ancora ci sono quei bei adesivoni con scritto Macerata Baseball, che sono molto carini e molto belli da vedere. Comunque, a proposito di Macerata
baseball.
Sì, volevo riprecisare, ma a proposito di Macerata Baseball, quando nasce il club, che origini ha? Perché, come stavamo dicendo prima, quando ci stavamo chiacchierando prima di essere in questo podcast, parlavamo comunque di un prestigio, sia comunque a livello per il maschile, ovvero quello del baseball, ma sia anche quello del softball, quindi tanta storia.
Sì, diciamo che la società nasce precisamente poi quest'anno, cioè l'anniversario del 70° anno.
Becchiamo sempre gli anniversari e siamo felicissimi, ok?
E quindi è una cosa molto bella, e quindi c'è da tanto. Ok, è una realtà che ha visto tanti anni oscillare magari tra Serie B e Serie A2, diciamo questo è stato un po' il livello. Da 4 anni siamo in Serie A1, okay, dove anche noi due che siamo qui abbiamo partecipato per la promozione, okay, in quell'anno. E in un anno poi in cui passava solo una squadra, perché ad esempio l'anno prima ne passavano due in Serie 1, quell'anno ne è passata solo una e siamo stati noi. Quindi magari siamo stati anche bravi, penso.
Beh, direi di sì, comunque. Cioè,
ogni anche tanto un complimento ce lo facciamo anche.
Fa anche piacere, nel senso, oltre a partecipare a un evento come questo, una promozione come questa, comunque, cioè, adesso siamo qui per promuovere lo sport. Siamo qui per promuovere il baseball, ma è anche giusto ricordare che comunque la squadra milita nella serie
massima. In Italia la massima,
quindi
la Serie A1. Okay.
Che se non ricordo male, nel senso, a differenza dei vari campionati d'oltreoceano americani, dove c'è il massimo che è la Major League, la famosa,
esatto,
Major League.
MLB.
Che mi dicono e ho sentito dire che per giocare in MLB devi essere un alieno. Qualcosa fuori dal comune.
Diciamo che poi, soprattutto in questi ultimi anni, in cui sta diventando anche molto fisicamente difficile questo sport, stanno, insomma, andando su livelli veramente altissimi, e hanno anche una scelta, un ventaglio di giocatori a disposizione elevatissimo. Quindi solo il top del top arriva in quei campionati. Giocatori che sono passati magari nei college, dove, okay, hanno avuto un una serie di anni in cui si allenano a livello quasi militare, cioè nel senso è una roba veramente mostruosa, e quindi diciamo che c'è un numero altissimo di giocatori, e vengono su ogni anno 2-3 giocatori, e capisci che inizia a essere un livello importante.
Quindi 2 o 3 giocatori, quindi non funziona come i draft NBA, dove comunque
funziona sì sempre col draft.
Ok,
quindi ogni squadra porterà su qualche giocatore ogni anno.
Ok.
Però né come nell'NBA, penso, nella Major League ci sono tutta una serie di squadre minori che sono legate con tutte le varie squadre, quindi prendiamo i più famosi, i New York Yankees.
Ok, sì.
Hanno una squadra che è quella della Major League e hanno una serie di squadre sotto, che è del triplo A, doppio A, singolo A.
Volevo arrivare lì, okay. Però ci sei arrivato benissimo. Ottimo, non dove, era quello.
Dove possono anche far salire e scendere determinati okay. giocatori. Quindi io posso prendere al draft un giocatore, ma posso mandarlo subito anche in triplo A. Non è detto che quando lo drafto deve giocare per forza titolare in Major League, anche perché la rosa è sui 40 giocatori, 40, se non sbaglio.
Quindi 40. Anche mentalmente un giocatore a quei livelli deve essere sempre al top per non rischiare di essere sostituito o switchato con quello della squadra del triplo A.
Si gioca in 10 e ci sono 40 giocatori a disposizione, quindi inizia a essere difficile.
Tanta carne al fuoco e poco spazio per grigliare, come si dice.
Sì, esatto, ma c'è anche un motivo, perché in un anno comunque si fanno 162 partite nella Major League e si gioca una partita al giorno. Per la Major League dura tranquillamente 4 ore, perché poi tutto lo spettacolo che c'è attorno e quant'altro, per cui sia a livello fisico che a livello mentale c'è bisogno di una preparazione, come dicevi anche tu, da alieni.
Ok. Mi hai passato proprio in questo caso, mi hai passato la pallina al balzo, correzione oppure no, come si chiama? Pallina da baseball, sì, ok, no, perché magari c'è giustamente un termine tecnico e poi magari non vorrei sbagliare.
In America è proprio
palla, ball. Baseball,
okay. Baseball, è la okay. palla. La palla.
E, dicevo, hai detto una durata di 4 ore.
Sì.
E qui voglio portar su la classica critica che si fa al baseball, ovvero, ma il baseball è uno sport noioso.
Sì.
Adesso sfatate o confermate questa cosa. Lo sta a voi che lo giocate.
Forse mi do anche la zappa sui piedi, però posso capire il perché
la mazza
venga
sui piedi.
La mazza, non la zappa, la mazza sui piedi.
Okay.
Che possa essere noioso da un punto di vista anche un po' esterno, dove non si conosce bene la regola del gioco. Io stesso, quando magari vado a vedere partite che non sono le mie, vado al campo per fare un po' di chiacchiere, fare un po' bere qualcosa, mangiare qualcosa, diciamo, la prendiamo più come un'uscita per mezza giornata. Si va al campo, poi ovviamente là durano 4 ore, da noi di media durano 2 ore e mezzo, 3. Quindi si va al campo, si sta con gli amici, si fa 4 chiacchiere, si parla del più e del meno, e nel frattempo si guarda la partita di baseball.
Quindi è anche un invito per chi si sta incuriosendo magari, o ha la curiosità di andare a vedere la partita, un incontro comunque, per sperimentare anche quello che può essere una sorta di luogo di aggregazione. Quindi non si deve stare lì precisi, un po' come guardiamo il calcio, no? A seguire ogni minima azione, ha sbagliato, ha fatto bene, ha segnato oppure no, ma stare lì comunque in compagnia di amici, familiari, sì, passare sì. un pomeriggio insieme, mangiare qualcosa, bere qualcosa, fare delle chiacchiere, e nel frattempo comunque per chi vuole seguire la partita o supportare anche la squadra che sta giocando in quel momento. Quindi oltre alla pratica in sé per sé dello sport, anche un luogo di aggregazione per tutti, comunque per famiglie, per chiunque voglia andare ad approfondire questo sport.
Sì, sì, esatto, cioè, nel senso c'è è un ambiente anche in America, poi quindi anche quando andiamo in partite
importanti,
anche ai playoff, insomma, è sempre un ambiente molto inclusivo, molto familiare. Quindi c'è sempre la famiglia, c'è il tifo, c'è lo sfottò, c'è, perché c'è sempre anche rivalità verso le altre squadre, c'è l'insulto, c'è, se lo prendono tutti, però è un ambiente molto tranquillo, Quindi è un ambiente dove puoi portare benissimo la famiglia, porti i bambini, mangi l'americanata tipica dello
l'hot
stadio.
Dog, ok, esatto. L'hot dog e la birra, tipo.
Okay. Esatto, poi ogni stadio magari ha un hot dog particolare, un panino particolare.
Ah, okay. Beh, questa è una cosa che non sapevo, ok?
Esatto, fanno anche queste cose perché appunto dentro lo stadio, come spesso capita anche qua, c'è il ristorante, c'è il museo,
sì,
negozi. C'è i negozi, ci sono veramente tante cose per appunto far passare un po' di tempo anche un po' a tutti, perché ripeto, essendo uno sport molto tecnico e tattico, se magari tante cose uno non riesce a percepirle o come un bambino magari non...
Certo, pensi altro, pensi, esatto, più al discorso dell'intrattenimento, ok?
Ok, o del gesto atletico, no? Perché magari il bambino anche nel calcio guarda il gesto atletico, il dribbling, sì, no? Come nel baseball può guardare la battuta, quella lunga, quella forte, o il tiro forte, e quindi il bambino guarda solo quello. Magari l'adulto si fa prendere un po' più dalla partita. E quindi per il bambino, per svagarlo da questa cosa, ci sono anche tante altre cose che poi in America sicuramente, sì, è più pompata, diciamo, questa cosa. C'è la mascotte, c'è, sì, quello che regala, sì, la maglietta, sì, 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 eccetera eccetera.
Come ben sappiamo, come anche negli altri sport americani, come in questo caso, si sta veramente livellando o si sta oltrepassando, tra virgolette, quello che una volta era il confine tra proprio lo sport, la partita e l'intrattenimento, sì. Ormai vanno di pari livello. Quindi veramente, per assurdo, lasci il marito a vedere la partita e magari il resto della famiglia va a fare shopping negli store, nei negozi che sono all'interno dello stadio. Quindi,
se posso dire una cosa, per confermare questa cosa, il gioco, per dire, della Major League, okay, il gioco di baseball anche per la PlayStation o per l'Xbox, se volete lo potete acquistare. Per non fare pubblicità,
sponsor. Bene. Okay. Io ce l'ho, ti posso dire che ho The Show 2023.
Esatto. Si chiama The Show perché, sì, è uno show. È diventato praticamente veramente uno show. Quindi c'è la musica appena entri, c'è tutta una costruzione per appassionare la gente, che poi gli americani su questo sono bravissimi.
Sì, riescono magicamente riescono a trasformare qualsiasi cosa in oro o qualsiasi oggetto in vendibile. Però vabbè, questo è tutto un altro discorso. Torniamo alla nostra realtà, alla realtà cittadina, e faccio un parallelo strano da un luogo a un altro, ovvero ho preso un appunto, l'ho preso male di fretta, però cercherò di interpretarlo. Qui ho scritto Macerata e le Marche, l'Italia e gli Stati Uniti di USA. Quindi sostanzialmente quanto c'è, cosa c'è nel passaggio del, ovvero avete affrontato squadre come ad esempio Parma, quindi non solo un campionato provinciale, regionale, quindi lo avete spostato, sì, va bene, nelle Marche, dove magari avete anche affrontato squadre della regione, ma vi siete spostati fuori, quindi copertura nazionale, e logicamente dalla copertura nazionale, quindi la dico in modo logicamente grande ad alti livelli, dato che giocate in quella categoria, passare magari ad un'eventuale partecipazione, convocazione alla nazionale italiana, per poi magari doversi affrontare con quella che è la patria principale di questo sport. Quindi c'è tutto un percorso che come viene vissuto.
Ma allora, adesso dico una cosa, poi lascio la palla, in questo caso a Gabriele, che è un po' più ferrato su questo, perché, allora, vi spiego. Per quanto riguarda lo sport a livello regionale, quindi finché te sei un ragazzino, giochi nelle varie società che sono nelle Marche, c'è un campionato regionale. Poi inizi ad andare in prima squadra e inizi a fare le trasferte, ok? Quindi perché sia il campionato di Serie C, Serie B e Serie A sono nazionali, poi sono divisi per gironi magari quelli di Serie C e di Serie B e di Serie A2, quindi magari vai un po' meno fuori. Noi, insomma, il campionato di Serie A1 è unico, un girone unico, e quindi inizia ad andare per tutta Italia.
Certo.
Ok? Poi, in questo caso, stiamo parlando in nazionale, quindi passo la palla a Gabriele, perché Gabriele gioca anche in nazionale e quindi...
Ok, ok, sì, io faccio parte della nazionale italiana dal 2022, okay, con la maggiore, perché poi con le giovanili, diciamo, sono molto attivi anche a livello giovanile. Tra l'altro ho fatto due mondiali nel 2012 e nel 2014.
Ok.
E ho avuto la fortuna di andare in Corea e a Taiwan. Diciamo che principalmente come è strutturata la nazionale, ci sono degli allenatori che in base a statistiche o vedendo i giocatori durante i loro campionati, quanto riguarda tutte le categorie, faranno delle convocazioni e poi fanno dei provini, dei tryout.
Okay.
E qui poi in base a come rendono durante il campionato, perché di solito le competizioni sono sempre post campionato, tirano una lista di 24-26 giocatori che poi andranno a rappresentare l'Italia in Europa. E adesso l'anno scorso è già stato il World Baseball Classic, che è la diciamo la competizione più famosa e più seguita. Tra l'altro l'edizione del 2023 è stata la più seguita in assoluto.
Okay.
Dove si va a competere con tutti i mostri sacri del baseball, quali Giappone, Stati Uniti, Corea, Venezuela, quindi
Repubblica Dominicana.
Sì, poi volevo aprire una parentesi riguardo a questo discorso di abbiamo parlato sempre di Stati Uniti fino adesso, però poi voglio aprire una parentesi.
Sì.
No, ti lascio finire assolutamente.
No, figurati. Comunque dove siamo classificati al quinto posto, perché abbiamo perso ai quarti di finale contro poi il campione, contro il Giappone. Quindi ci siamo matematicamente, diciamolo così, classificati quinti, quindi è un ottimo posto. Poi ovviamente ci sono tantissime competizioni sia a livello giovanile che a livello seniores. Quindi c'è effettivamente questa possibilità di affrontare giocatori che sono effettivamente magari più forti e con un livello di esperienza decisamente più alto rispetto al nostro in Italia, che nonostante tutto in Europa il campionato italiano, diciamo, è il migliore. Perché
addirittura?
Sì, diciamo, a livello europeo è il campionato italiano di massima serie, è uno di quelli ben visti dai giocatori extraeuropei.
Ok, noi questa cosa non la sapevo. In realtà ho notato che ultimamente stanno forzando parecchio la mano in Inghilterra, perché so che per una serie di eventi che si chiamano i World Series, se non sbaglio,
hanno fatto
London Series.
Sì. Esatto, fanno giocare le squadre comunque di Major League a Londra, come in questo caso. Quindi è un vero e proprio avvicinamento, cioè avvicinamento, è una bella mazzolata subito, cioè bam, vi diamo il meglio del meglio.
Esatto. Sì. In Inghilterra purtroppo già hanno la sfortuna che il meteo non consente troppo di giocare a baseball, perché purtroppo a baseball se piove è impossibile giocare, perché tra mazze di legno e palline di cuoio capirai che
hai reso perfettamente l'idea. Comunque vabbè, e allora ci viene da chiedere, a quando un Macerata Series? Game?
In realtà questa cosa delle London Series era stata proposta, se non sbaglio, non prendetela proprio il 100% per buono,
no problem,
ma se non sbaglio era stata proposta di farla a Roma prima delle London Series, e dovrebbe essere itinerante. Poi in realtà questi due anni l'hanno fatta, perché questo mi sa 2 anni solo per ora l'hanno fatto.
Sì, credo sia questo il terzo anno.
Lo fanno sempre a Londra, dove hanno fatto girare delle squadre, perché la prima volta c'era New York Yankees contro Boston. Dove fanno due partite, se non sbaglio.
Sì.
Ok, e dove fanno...
Dovrebbe giocarsi poi tra poco, mi sembra che quest'anno sia il 7 e l'8 giugno. credo.
Sì, sono, dirò la verità, sono un po' ignorante a riguardo, perché mi piacerebbe andarci, ma
giochiamo
quindi no, nel dubbio non lo guardo per niente.
Non vi preoccupate, perché io anche ero curioso anch'io di partecipare, di assistere, ho visto i biglietti e ormai proprio, cioè al massimo devi scavalcare.
Perfetto.
E cercare di riuscire a entrare, perché hanno totalmente venduto, sold out completo.
Il primo anno avevo provato pure io a prenderli, è stato impossibile.
Immagino.
Perché tutta Europa va lì, è un evento veramente molto bello, dove smuovono veramente mari e mondi, possiamo dire,
perché
smontano un campo di calcio in una settimana e lo fanno diventare un campo da baseball e poi lo rimettono a posto in una settimana. Adesso.
Queste tecnologie assurde,
incredibile,
sugli stadi che ormai, nel senso, fanno parlare molto per queste strutture, stadi multifunzione, multiutilizzo, multicampo, poi non so come la vogliamo chiamare. E, dicevo prima, a parte che una domanda flash al volo, ti è mai capitato di affrontare queste nazionali, ovvero i mostri sacri Giappone, Stati Uniti?
Allora, io ho avuto la fortuna di affrontare nel 2022 Cuba, che
lei, grande nazionale.
Grande nazionale storica a livello di baseball, quando ancora il baseball era a tutte le Olimpiadi, ha vinto moltissime edizioni. Sono riuscito ad accaparrarmi la seconda vittoria storica dell'Italia contro Cuba. Quindi
io c'ero
e non solo c'ero, l'ho giocata, io essendo lanciatore ho lanciato io quella partita e l'ho vinta proprio.
Bene,
quindi c'è grossissima soddisfazione ovviamente, però adesso non dilunghiamoci sui miei.
No, era giusto questa curiosità per capire. Dicevo, tante nazionalità diverse, giocatori da tante nazioni diverse anche nella squadra di Macerata, quindi ci sono giocatori che vengono dal Sud America, se non sbaglio.
Sì, Sud America. Sì. Okay. Principalmente Venezuela, Cuba, Repubblica Dominicana, poi quest'anno diciamo ci abbiamo diversi atleti che vengono da Curaçao, che è una piccola isola delle Antille olandesi, che comunque geograficamente è sempre equalizzata nel Sud America.
Sta vicino a Santo Domingo, comunque quella parte
là, quelle zone lì.
Sì. Se sta bene.
Ma la cosa che adesso mi è venuta in mente, ma funziona un po' come a livello calcistico, ovvero tra italiani e brasiliani, nel senso, quello è brasiliano, ce l'ha nel sangue.
Sì, un po'.
No, perché ecco, il classico stereotipo, che poi alla fine tanto stereotipo non è. Quindi quando giocate o quando comunque incontrate qualche nuovo componente della squadra che ha una determinata provenienza, vedete in lui comunque una sorta di come dire, caratteristica di gioco differente da quella che magari può essere europea o italiana?
Sì. Loro là ci raccontano sempre che fin da piccoli giocano con un tappo di bottiglia e un manico di scopa.
Vabbè.
Quindi diciamo culturalmente si vede che c'è differenza. Loro giocano per poter firmare, quindi, perché oltre al draft classico come in tutte c'è la possibilità di firmare direttamente fuori dal college e andare direttamente nelle minor league, si chiamano. Quindi loro per i primi 12-13 anni di vita, senza considerare i 3-4 anni iniziali, quindi loro da 14-17 anni vivono per poter firmare e poter andare in America. Quindi diciamo lo stacco tra Italia e paesi sudamericani si sente per questo motivo.
C'è anche proprio un livello forse culturale, nel senso che comunque sia c'è, ci sono vari stili di gioco anche nel baseball. Quindi il Sud America ha uno stile diverso rispetto magari anche all'America, anche agli Stati Uniti, come va molto forte anche in Giappone. Il baseball, anzi,
infatti ha vinto il World Classic.
Sì. E ci sono anzi dei giocatori forse più forte
attualmente. C'è Otani.
Shohei Otani è giapponese,
dicono che a livello di, come si dice,
tutto,
battitore sia allucinante.
Sì, perché lui è praticamente l'unico, cioè ci sono anche altri, ma è l'unico che è sia lanciatore che battitore, perché come non mi ricordo se dicevamo prima, di solito il lanciatore, quindi quello che fa solo quello lì, che lancia la pallina, ha un giocatore che batte a posto suo che si chiama DH, battitore designato, e lui non ce l'ha, nel senso che lui è fortissimo a fare sia la fase offensiva che il lanciatore.
Anzi, a proposito, hanno fatto una regola che si chiama la regola Otani, che non entro troppo nel merito delle regole, comunque era così bravo a battere che hanno fatto una regola apposita che lui può iniziare a battere quando lancia e poi se viene sostituito può diventare, come diceva Leonardo, il battitore designato e quindi battere a posto del lanciatore che lo sostituisce.
Sembrano quelle regole nei videogiochi dove tu sblocchi quel potenziale lanciatore ma diventa anche battitore, quindi quelle carte bonus.
Ha rotto tutti i record da Babe Ruth penso ad oggi, qui stiamo parlando di 100 anni fa, è una roba clamorosa, capito?
Sì.
È giapponese. La scuola giapponese sta andando veramente molto forte ultimamente.
Sì.
E quindi ha uno stile comunque sia particolare, perché se tu vedi un giocatore giapponese o vedi una partita di baseball giapponese e vedi una partita di baseball americana, noti delle grosse differenze, neanche troppo piccole, no? Quindi nel mondo diciamo che c'è un bel ventaglio di opportunità. Mettiamola
certo. Beh, se poi ecco, abbiamo parlato di Otani adesso, ma se andiamo a vedere comunque poi, tornando a parlare di baseball in sé per sé, ci sono stati giocatori e grandi campioni che hanno lasciato un'impronta importante anche a livello sociale, perché se cominciamo da Jackie Robinson, se poi passiamo per Babe Ruth come hai citato tu, Joe DiMaggio conosciutissimo qua in Italia per il discorso quello lì di Alberto Sordi, Joe DiMaggio, vabbè quella roba lì, passando poi per un più attuale Derek Jeter, insomma tanti giocatori che, a parte che se siete interessati ci sono tantissimi documentari e film molto belli, io ne ho visti un paio che mi sono piaciuti molto, che raccontano proprio le vicende, le storie di questi personaggi. Comunque troviamo sempre un po' di origine italiana anche in questi giocatori, diciamo, ecco, da Babe Ruth se non sbaglio, o sto dicendo una stupidaggine?
No, Babe Ruth non credo, Joe DiMaggio sicuramente.
Joe DiMaggio.
Ecco cos'era, cioè, il problema.
Mike Piazza, che è stato Hall of Famer e che attualmente è il manager della nazionale italiana.
Sbaglio perché, ecco perché, perché c'è questa storia di Babe Ruth della maledizione del bambino.
Ok, sì quello
questa
è...
cosa qui, infatti mi ha mandato fuori strada questa cosa qui. Però comunque tanta roba, nel senso non si tratta semplicemente di uno sport messo lì, si segue, ok. C'è tanto intorno.
Sì, c'è un montaggio poi anche mediatico per poter vendere, no? Perché poi, come dicevamo prima, è uno show, quindi bisogna saper vendere, e dei giocatori insomma che sono veramente forti poi vengono anche un po' montati insomma per fare l'icona di quella squadra, come era Jeter che dicevi te per i New York Yankees. Ogni squadra diciamo poi magari in un'epoca in cui va un po' più forte ha questa icona dove gli americani sono bravi che li pompano, e quindi hanno dietro tutte queste cose, fanno gli show, fanno un documentario, fanno questo, fanno quello.
Sì, okay.
E lascia anche, perché poi Jeter ha cambiato anche un po' un'epoca nel suo ruolo, questo c'è da dire la verità.
Okay.
Nel suo ruolo lui giocava interbase, nel suo ruolo ha portato dei cambiamenti che poi ha aperto una scuola, come poteva essere, non so, Neuer nel calcio, capito?
Okay.
Che dove ha aperto che il portiere può anche giocare a calcio coi piedi.
Ah, ok.
E quindi ha portato dei cambiamenti, come magari tanti altri giocatori.
Quindi un'evoluzione proprio del ruolo. Sì. Quindi, ok, ecco, come stavamo appunto dicendo, e mi confermi, evoluzione e rinnovamento anche a livello sociale per quel che riguarda anche il gioco in sé per sé. Stavamo dicendo di Jeter adesso e mi torna in mente un'intervista che ho visto qualche giorno fa, non so se vi è capitato di vederla anche a voi su YouTube, degli Elio e le storie tese, che sono andati da un altro noto podcaster, vabbè, io magari me lo sogno arrivare ai livelli di Gianluca Gazzoli, e parlavano del baseball e parlavano di quella simpatica parentesi di quando Michael Jordan si è fermato con il basket e si è messo a giocare con baseball, con i Barons, se non sbaglio, una cosa
no, con i Chicago White Sox.
White Sox.
Sì.
Ah, ok, però dicevano Michael Jordan, per quanto sia Michael Jordan, quindi per quanto possa essere atleta allucinante, vabbè, non stiamo a fare descrizioni varie, sappiamo tutti di chi stiamo parlando. Nel baseball è arrivato solo al triplo A, quindi sì, non è che ha giocato in Major League. Questo ci fa rendere conto, legati al discorso prima, di quanto devi essere un alieno per arrivare in Major League. Comunque,
fai conto che comunque sia il baseball è uno sport dove se sbagli sette volte su dieci, scusate, sei un fenomeno. Quindi,
ah, ok, quindi...
sì, c'è la magica cifra della media battuta di 300, che quindi se tu sbagli 7 volte su 10 sei un fenomeno. Quindi comunque sia, questo fa pensare alla difficoltà del gesto tecnico.
Ma quindi io con la PlayStation sono bravo, ne acchiappo almeno 4-5 su 10, cioè allora... Vedi, questo mi fa
perché mi poi
consola.
Esatto, poi magari la PlayStation è più facile
perché, no, giusto,
perché
giusto,
non è tanto la tua bravura ma anche nella bravura della difesa, perché poi capisci che come te sei bravo magari a prendere una pallina in un determinato modo, e qui viene fuori l'aspetto tecnico e tattico, gli altri in base a anche l'esperienza, insomma, anche la conoscenza di un altro giocatore, perché come noi è tanti anni che giochiamo in Italia, bene o male ci conoscono e purtroppo si regolano anche di conseguenza.
Hanno capito come giocate, è logico, come tutte le squadre che si incontrano e non è la prima volta che si studiano, ecco, esatto, quello è il discorso. Esatto.
Quindi c'è tutto un discorso di statistica e è difficile perché poi te in diciamo, prendiamo come esempio la battuta, vai in attacco, quindi vai a battere, in questo caso io magari 3-4 volte a partita.
Okay.
Ok. Quindi diciamo che se te in quelle 4 volte una volta fai una battuta valida, hai fatto il tuo lavoro.
Ah, ok.
Ok. Mm. Perché okay, poi magari la prendi la pallina, la prendi anche bene, la prendi anche forte, ma se il difensore fa un gesto atletico, magari diciamo un extra sforzo o si mette in una posizione molto buona, ha vanificato tutto quello che hai fatto.
Sì, perché sostanzialmente okay, tu puoi prendere questa pallina per bene, la fai volare su, però come spesso vediamo c'è quello che si arrampica e riesce a prenderla esatto, col guantone quasi esatto, con metà corpo sugli spalti già.
Esatto. Però certo, è molto difficile, anche perché il lanciatore tira proprio per non fartela prendere la pallina. Te la prendi e poi ci sono anche quei nuovi cattivi ragazzi che stanno in difesa
okay,
e ti vogliono eliminare.
Certo.
Quindi in quel frangente tu sei uno contro 9 e inizia a essere difficile, però diciamo che ecco, più vai avanti più pure il battitore inizia a avere delle contromisure, strategie, okay, contromisure,
certo,
okay.
Quindi è bello anche perché a livello psicologico, a livello emotivo vivi il tutto sì con una grande pressione, però è un po' come se abitui te stesso a dover affrontare tante situazioni, quindi non solo la preoccupazione, esempio classico, calcio di rigore, io faccio esempi col calcio ragazzi, scusate sì, perché è la cosa che mi viene più pratica, calcio di rigore ti devi preoccupare di chi calcia il rigore, ok, sì, eventualmente poi in un'eventuale ribattuta puoi preoccuparti se arriva qualcuno, ma ci sono i tuoi compagni e i difensori che evitano questo,
esatto,
quindi tu lì invece come dicevi sei tu contro 9,
esatto,
quindi pressione sì, però anche grande allenamento nella capacità di gestire tutto questo per poter performare al meglio.
Assolutamente.
Questo... chiudendo la parentesi, quindi uno non sta tranquillo finché la pallina non tocca terra.
Esatto.
Ok.
Esatto.
Non
momento però,
poi devi anche correre.
Ah certo, poi per
dipende
prendere le varie basi
terra,
poi,
esatto,
ok. Certo.
Poi la palla deve essere buona, perché okay, se è fuori dal diamante, la palla è chiamata foul,
okay,
e quindi la palla non è valida, si ribatte.
Ok, ah, quindi mamma, sembrava noioso, pensavate fosse noioso, in realtà non è per niente noioso. Chiudo tutto questo con sostanzialmente quelle che sono le cose più importanti. Allora, come città giocate ai Diamanti di Via Cioci,
sì,
che
sì,
sono sia il campo della squadra del baseball, e c'è vicino anche il campo più un po' più piccolino, di sì, dimensioni un po' più ridotte, che è quello del softball, del sì, softball, pardon. Quindi diamo agli ascoltatori la possibilità di venirvi a seguire e di seguire questo sport in questi campi. Quindi
in casa giocheremo il 7 giugno, una partita sola perché facciamo lo scambio con San Marino, e poi giochiamo il 14 e il 15 giugno con Grosseto, e poi l'ultima dovrebbe essere 28-29 giugno, sempre con un'altra squadra che è il BBC Grosseto, un'altra squadra di Grosseto.
Okay.
Regular season, poi playoff vedremo.
Sì, naturalmente, a meno che non siete lì con carta e penna o volete riascoltare questa sezione, trovate tutto il calendario, sì, nei vari social,
esatto,
ovvero Instagram e anche Facebook.
Tutto il calendario, esatto. Macerata Angels, c'è la pagina, quindi sia su Facebook che su Instagram potete andare tranquillamente, vedete i risultati, vi fate un po' di cultura e vi divertite.
Certo, naturalmente, poi la cosa più importante è andare allo stadio ai Diamanti per partecipare alle partite con la vostra famiglia o con chi volete voi. Un'ultima parentesi, magari ho la fortuna oggi abbiamo tutti e tre la fortuna di essere ascoltati da un ragazzino, da un bambino curioso che vuole cominciare un nuovo sport come il baseball. Come può fare? A chi si deve rivolgere? Dove deve andare?
Ma va presso le strutture sempre del campo, dove trova direttamente quasi tutti i giorni il responsabile del settore giovanile o gli allenatori del settore giovanile, e può chiedere, oppure sempre tramite le pagine social, okay, può scrivere tranquillamente nelle pagine social e iniziare a provare questo sport.
Io ringrazio Gabriele e Leonardo in rappresentanza dei Macerata Angels oggi per averci spiegato come funziona il baseball sia in ambito internazionale sia in ambito cittadino, e per averci dato qualche dritta se per caso vi siete appassionati magari anche in questo momento o avete la curiosità di andare a seguire questo sport ai campi della nostra città. Grazie ancora e alla prossima puntata.
Grazie a te, Danilo. Vi aspettiamo ai Diamanti di Via Cioci.